Grazie. Quindi è con piacere che colgo anche l'occasione di leggere con voi una parabola del Signore Gesù, dal Vangelo di Luca, capitolo 16, alcuni versi del primo, dove è scritto così. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. Egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché tu non puoi più essere mio fattore. Il fattore disse fra sé: che farò ora che il padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non sono capace, di mendicare mi vergogno. Ma so quello che farò, perché qualcuno mi riceve in casa sua quando dovrò lasciare l'amministrazione, e fece venire uno per uno i debitori del suo padrone, e disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio, e gli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50. Poi disse a un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano, e gli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più avveduti dei figli della luce. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. E mi fermerei qui. Io non so, diciamo, nella traduzione che avete voi, però nella mia c'è un piccolo titolo che introduce questa parabola e dice: la parabola del fattore infedele. E in qualche modo ci dà già un'interpretazione della parabola e ci porta a porre l'attenzione, il focus sull'infedeltà del fattore. Questo però, diciamo, può risultare, come dire, fuorviante, perché in effetti fattore infedele vuole tradurre questa espressione che dice: il padrone lodò il fattore disonesto, al verso 8. Ma la parola greca con cui qui è stato tradotto disonesto ha un'ampiezza semantica ben più ampia e, oltre a disonesto, potrebbe essere anche scaltro. Ecco, se noi sostituiamo fattore infedele o disonesto con fattore scaltro, siamo probabilmente più aperti ad ascoltare la parola per quello che il Signore di Gesù veramente voleva comunicare. Ed è una storia molto semplice, se volete. Siamo in una realtà agricola, abbiamo grandi proprietà terriere, dei proprietari. Proprietari in questo periodo storico probabilmente anche non sempre solo ebrei, che affidano a degli amministratori, come dire, la loro terra e gli danno il mandato di produrre quanti più utili sia possibile. E quindi è una vera attività commerciale. Il testo, nelle parole di Gesù, ci presenta appunto il proprietario che a un certo punto chiama il suo amministratore, gli dice: guarda, ci sono delle dicerie su di te e io ti chiedo di rendere conto. C'è un'accusa ben precisa: tu stai sperperando i miei beni, cioè tu stai traendo vantaggio in modo indebito da qualcosa che non ti appartiene. Questa è la seconda parte del verso 1. E giustamente, saputo questo, che cosa fa un buon proprietario, qualsiasi imprenditore? Chiama il suo amministratore, lo convoca e dice: rendi conto della tua amministrazione? Come stai gestendo la mia azienda? Come stai gestendo la mia azienda agricola nella fattispecie? Rendi conto. Perché? Perché queste non sono semplicemente dicerie, c'è qualcosa di più. Queste voci probabilmente erano state incrociate in un modo significativo al punto tale che il proprietario aveva già preso in sé la decisione di licenziare questo amministratore. Gli dice: tu non puoi più essere mio fattore. Non hai svolto responsabilmente il mandato che ti è stato affidato, ti sei approfittato in modo inadeguato e di conseguenza io devo licenziarti. Come vedete, non c'è un contraddittorio. Il fattore qui non trova delle giustificazioni, non tenta di giustificare il proprio operato, perché il passaggio da 2 a 3 è molto veloce. Si passa da questa convocazione da parte del proprietario nei confronti del fattore, in cui gli vengono mosse delle accuse precise, il licenziamento, a un dialogo interiore del fattore che inizia così nel verso 3. Il fattore disse fra sé: ma che cosa farò adesso? Lui sa che in effetti ha rubato, è stato disonesto, ha amministrato pro domo sua, ha coltivato i propri interessi più che quelli del proprietario e di conseguenza incomincia a ragionare, a cercare una via di uscita, che non è però offrire delle giustificazioni, è pensare al futuro in una nuova posizione. Ora il padrone mi toglie l'amministrazione e io che cosa farò? E poi c'è un'analisi molto veloce delle possibilità e, come vedete, un'analisi delle proprie competenze personali, perché dice: beh, non sono capace di zappare, che è come dire: io non sono un agricoltore, non sono capace di fare l'agricoltore, non sarei in grado, anche avendo un terreno, di produrre per il mio sostentamento. Dall'altro spettro, all'altro lato dello spettro, giusto per avere, diciamo, i due estremi, non so neanche mendicare, nel senso che mi vergogno a mendicare. È come, come dicesse: non ho competenze per lavorare, l'unica altra possibilità per sopravvivere è chiedere l'elemosina, ma non so fare l'uno, non voglio fare l'altro. Che cosa farò? Ecco, è una domanda profonda. Io non so se voi qui, diciamo, riuscite a cogliere questo senso di smarrimento, ma questa domanda "che farò" è un interrogativo vero, profondo. Questo uomo è non solo preoccupato, è in ansia, è in angoscia, ha davanti il futuro ed è un futuro estremamente incerto e deve trovare una soluzione per sopravvivere. Quindi c'è una crisi vera, una crisi importante. Come farò a vivere? Che cosa farò per vivere? Senza pensare che probabilmente fino a questo tempo aveva vissuto in un modo estremamente agiato. Questa riflessione prosegue, non sappiamo quanto, diciamo, sia stata ampia, prolungata, però il verso 4 ci dice che a un certo punto giunge a una conclusione: so quello che farò, ho pensato, ho valutato le opzioni di fronte a me e questo è quello che effettivamente posso fare. Fece venire uno per uno i debitori del suo padrone. E che cosa fa? Riscrive semplicemente, diciamo, la lettera di debito. Ciascuno arriva con il documento con cui aveva contratto evidentemente un prestito, che diceva: io devo restituire questo ammontare, e lo riscrive al ribasso, come qui il testo dice. Cosa c'è scritto? 100 bati d'olio, prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50, di mezza. Prima doveva restituire 100, adesso dovrà restituire 50. A un altro: tu quanto devi? 100 cori di grano. Bene, adesso scrivi invece ne devo restituire 80. Ecco, c'è una riscrittura dei debiti da parte dei debitori e di conseguenza nel mastro dei creditori, che il padrone ha dei creditori, la cifra varia in modo considerevole. E qui c'è qualcosa che effettivamente ci tocca. È evidente che qui adesso c'è un commento che ci mette un po' in difficoltà. Però dobbiamo capire che siamo in un contesto molto diverso dal nostro. Sembra che nel contesto palestinese di questo periodo storico effettivamente l'amministratore avesse un mandato ampio, come oggi è l'amministratore delegato che riceve dal consiglio di amministrazione, quindi dalla proprietà, dagli azionisti, al consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato, come dire, un mandato a 360 gradi, può disporre senza limiti dei beni dell'azienda. Ed era un po' così, nel senso che questo amministratore, tutto sommato, vinceva una sorta di gara d'appalto, inizialmente garantiva al proprietario una certa rendita, ma una volta garantita quella rendita, poi poteva mettere dei sovrapprezzi. Ed era tutto legale. Era legale anche riscrivere quindi le lettere di debito. Forse non in questa dimensione. Però ecco, è giusto per capire che sta facendo una cosa che ha un po' il tenore della legalità. Non è una cosa proprio così fuori dal mondo. E però c'è questo commento, che invece è la cosa centrale di questa parabola. E il padrone, verso 8, lodò il fattore scaltro perché aveva agito con avvedutezza. Ed è una cosa che colpisce, no? Io ho sfogliato più commentari. Ed è interessante notare l'imbarazzo dei commentatori nel cercare di spiegare perché un esempio negativo venga lodato e venga preso a prestito dal Signore Gesù per insegnare qualcosa ai suoi discepoli e alle persone che lo stanno ascoltando. Non è una piccola cosa, eh? È un esempio profondamente negativo, è un fattore scaltro, e vedremo perché è meglio leggerlo così, sicuramente disonesto, ha approfittato indebitamente della situazione che gli era stata affidata, ma questa cosa negativa, sicuramente non raccomandabile, in questo contesto viene lodata. Non vi sembra una cosa curiosa? Voi non siete colpiti da questo commento che il Signore Gesù fa? Ed era esattamente quello che Gesù voleva curare nel suo uditorio, voleva scuoterli per attrarre l'attenzione, per spingere le persone ad ascoltare attentamente quello che ha da insegnare, per non permettere che la sua parola entri e velocemente esca, presupponendo già di sapere quello che il Signore Gesù aveva da insegnare. Perché c'è un commento subito dopo, viene spiegato perché il padrone lodò il fattore scaltro, e dice, perché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avveduti dei figli della luce. Ed è un commento molto forte, che un po' rattrista, se siamo dalla parte dei figli della luce. Perché il Signore Gesù dice, i figli di questo mondo, nel trattare i loro affari, sono più avveduti dei figli della luce. Non è un apprezzamento. C'è una lezione importante da imparare. Ed ecco perché è meglio leggere scaltro che non disonesto. Perché se noi ci fissiamo sulla disonestà, ci mettiamo in un collo di bottiglia e non riusciamo più a vedere la positività dell'insegnamento del Signore Gesù, perché restiamo chiusi in un dilemma: come può una cosa disonesta diventare un insegnamento positivo? Ma se pensiamo alla scaltrezza, e qui viene lodata la scaltrezza di un uomo del mondo, non di un figlio di Dio, beh, forse il Signore Gesù sta dicendo, guardate, che possiamo imparare anche da degli esempi negativi. E in questo caso non si tratta di imparare la disonestà, si tratta di imparare la velocità, appunto la scaltrezza, con cui questo uomo, una volta individuata la crisi, trova una soluzione viabile per risolverla. Ed è questo il punto che Gesù vuole mettere in risalto, sapere individuare la crisi. Il primo punto di questa parabola. Gesù a chi sta parlando? Sta parlando delle persone che per alcuni versi lo stanno ascoltando con cuore aperto, ma sta parlando anche a molte persone che lo stanno ascoltando senza ascoltarlo veramente, accusandolo. Capitolo 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, verso 2, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gli scribi e i farisei erano lì, stavano ascoltando, ma non stavano ascoltando veramente. Scaltro. Scaltri in che senso? In che senso dovevano essere scaltre le persone che stavano ascoltando il Signore Gesù? Dovevano essere scaltre nel senso che dovevano individuare in Gesù un momento di crisi straordinario. Il ministero del Signore Gesù significava la chiusura dell'Antico Testamento, dell'Antico Patto e l'apertura del Nuovo. Una svolta straordinaria nella storia. Tutta la storia della redenzione confluiva in Lui. Un momento di crisi vera, un cambiamento epocale con Gesù Cristo. Sapere individuare la crisi e sapere fare la scelta giusta per uscire da questa situazione di crisi. Ed era questo il messaggio del Signore Gesù. Io sono qui, vi sto parlando, vi sto annunciando il regno di Dio che è giunto, ed è questo il momento di fare la scelta. Ora, non domani, non dopodomani, ora, riconoscete in me i segni del regno che è giunto, che i profeti hanno annunciato per secoli. Ora sono giunto. Quindi è una parola che era estremamente attuale per l'uditorio. Lo incuriosiva, lo fermava e chiedeva di fare una scelta. Ora scegliete me. Perché altrimenti rischierete di essere licenziati da che cosa? Dalla vita. La cosa straordinaria del Signore Gesù, io non conosco l'uditorio, non so se qui sono tutti credenti, se ci sono delle persone che invece ancora non sono state raggiunte del Signore. Sicuramente per coloro che non sono stati raggiunti dal Signore e che sono qui, la parola è: ora scegli Gesù Cristo. Potrebbe non esserci un'altra possibilità, potrebbe non esserci il tempo, un tempo successivo per fare la scelta. Ma per coloro che invece sono già credenti, che hanno già fatto questa scelta, c'è una seconda applicazione molto pratica, perché la cosa straordinaria del Signore Gesù è che unisce sempre questa scelta nei suoi confronti con poi delle scelte anche molto concrete, molto più piccole, molto particolari. Quindi, se da una parte c'è questa chiamata a individuare la crisi, una crisi importante, dove il punto di paragone è questo: come l'uomo scaltro riesce a garantirsi un futuro attraverso la gestione di questi beni, quanto di più dovrebbero essere i figli di Dio pronti, veloci, risoluti nel garantirsi la salvezza, nel garantirsi il regno di Dio. Ecco, con garantirsi, preciso, non è un conquistarsi, è un rispondere alla chiamata del Signore Gesù. Ma quanto più risoluti, veloci, immediati, lì, davanti al Signore Gesù che chiama. E lui dice: i figli del mondo sono più avveduti dei figli della luce, perché lì c'era tanta gente che, pur ascoltando il Signore Gesù, pur stupendo per i suoi segni, pur stupendo per il suo insegnamento, alla fine non sceglieva. Non erano così avveduti. Non tanto come questo fattore. Quanto ha impiegato? Ha pensato. Il ventaglio delle opzioni le ha ripassate velocemente. È giunto alla conclusione: farò così per garantirmi il mio futuro. E il padrone ha lodato questa velocità di risoluzione della crisi. Vorrei provare ad ampliare però. Adesso diciamo il testo così, vediamo se diventa anche più pratico per noi che siamo già stati raggiunti dal Signore Gesù e abbiamo già risposto a questa chiamata straordinaria. Perché questa parabola chiaramente non è inserita in un vuoto. C'è un fluire della storia del Vangelo di Luca e sicuramente con il capitolo 15 abbiamo delle cesure, no? Abbiamo delle unità letterarie. E questo 15.1 dimostra che a un certo punto c'è questo doppio uditorio. Gesù sta parlando a tutti, ci sono appunti pubblicani, gli esattori delle tasse, tra le persone più odiate in quel contesto storico, peccatori che si avvicinano e ascoltano con gusto il Signore Gesù. E poi c'è un altro fronte, quello appunto dei farisei e gli scribi che invece mormorano. Ci è stato detto qualcosa relativamente al mormorare che non ha una connotazione proprio positiva, no? E questi stanno criticando il Signore Gesù perché sta accogliendo tutti. Vorrebbe invece che parlasse solo a loro, i cittadini di prima classe, i religiosi per eccellenza, coloro che conoscono la legge, che conoscono i precetti codificati in positivi e negativi per rispettare questa legge. E Gesù a queste persone, nel capitolo 15, racconta tre parabole del perso e ritrovato. Prima c'è la pecora smarrita, poi c'è la dramma perduta, poi c'è il figlio prodigo. E il tema è proprio il perso e ritrovato. E alla fine di ciascuna di queste tre parabole noi abbiamo un invito a ravvedetevi. Verso 7, vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Verso 10, così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E poi al verso 32, bisognava fare festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto e tornato in vita, perso e ritrovato. Era perduto, è stato ritrovato. Ed è chiaro che qui c'è il linguaggio del ravvedimento, vi ricordate, diciamo, il figlio il prodigo. Col capitolo 16, Gesù diceva ancora ai suoi discepoli, c'è uno sviluppo e parla di questo uomo ricco. Ma se andiamo al verso 14 del nostro capitolo, vediamo che c'è scritto che i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Quindi, esattori, uomo ricco, si parla di denaro, forse c'è qualcosa di molto concreto, di molto vicino. Gesù ha affermato il proprio diritto di predicare e di annunciare a tutti e qua sembra quasi sostenere che le ricchezze possono costituire un impedimento per l'ingresso nel Regno dei Cieli, per l'accoglimento del Vangelo. Noi sappiamo che ci sono più parabole che mettono in risalto questo fatto. Non c'è mai la demonizzazione della ricchezza in sé, ma del fatto che la ricchezza diventi un sostituto di Dio. Ed è così forse anche qui per una schiera di queste persone. Quindi Gesù raccomanda al centro della nostra parabola l'uditorio a farsi degli amici utilizzando le ricchezze. E questo è interessante, no? Così riusciamo a entrare un po' meglio anche così nell'ascolto di questa parola del Signore Gesù. Il verso 9 del capitolo 16 c'è scritto: io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevono nelle dimore eterne. Sono tutti detti forse un po' articolati, ma che però probabilmente per l'uditorio di quel tempo era molto lineare, molto semplice. Che cosa sta dicendo Gesù? Qui probabilmente non sta facendo riferimento solamente al denaro. Qui ricchezze ingiuste vorrebbe dire è un'espressione gergale che indica beni. È come quando noi diciamo, no? È successa questa cosa, tu non la sai, ma la sa tutto il mondo. Ecco, l'espressione tutto il mondo è un'espressione gergale che vuole comunicare che è una notizia diffusa, ma non necessariamente tutto il mondo, ogni singolo abitante del mondo conosce quella cosa. Semplicemente indica che è una cosa di dominio pubblico comunque. Quindi qui, ecco, più che fissarci sempre su ricchezze, identificandole con denaro in senso stretto, sono i beni di cui uno dispone. E questo ci aiuta a penetrare ancora un po' più in profondità nella nostra parabola precedente. Perché nella nostra parabola precedente abbiamo avuto appunto un fattore che aveva un amministratore sicuramente disonesto, ma molto scaltro, che ha fatto esattamente questo. Ha utilizzato i beni che gli erano stati affidati per garantirsi il futuro. Che cosa ha fatto? Ha chiamato i debitori, ha riscritto le lettere di debito, creando in loro un obbligo morale in modo che quando questi si fosse trovato senza lavoro, i vari debitori gli sarebbero stati riconoscenti. Lui proprio specifica bene questo verso. Fatevi degli amici con le ricchezze, con dei beni, ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Che cosa ci sta dicendo il Signore Gesù? Sta dicendo a tutti noi che abbiamo dei beni e che questi beni devono essere utilizzati in un certo modo per garantirci il futuro, sempre con quella sfumatura di prima. Garantirci non nel senso che ci conquistiamo, che ci meritiamo, garantirci nel senso che diamo evidenza della risposta di una chiamata che abbiamo ricevuto. Quindi, se inizialmente il punto fondamentale della parabola è un messaggio che dice individua la crisi, ed è chiaro che qui la crisi coincideva con la venuta del Signore Gesù e la chiamata a rispondere al suo invito di confessare che era Signore e Salvatore, c'è però anche, come dire, un sottopunto, che è quello che una volta che si risponde a questa chiamata, bisogna vivere in un modo coerente con questa chiamata. La risposta deve dare evidenza che si è accettato il Signore Gesù. E questo diventa un agire con generosità. Individua la crisi, agisci con generosità. Non essere aggrappato ai beni, in un modo che sembrano essere i beni che garantiscono il tuo futuro, la tua vita, la tua sicurezza. E questa è una cosa, diciamo, che tocca molte persone. Preferisco beni a ricchezze ingiuste per il fatto che quando dico ricchezze, 99 volte su 100 identifichiamo ricchezze con denaro. Ma non sempre uno è ricco solo di denaro. Uno potrebbe essere ricco della propria conoscenza, della propria salute, della propria abilità, della propria fisicità. Cioè i beni di cui disponiamo, che il Signore ci ha dato, sono tantissimi. La salute. Uno non può rendere della propria salute la cosa più importante della vita. Uno dei detti più popolari che ci sono, a cui siamo anche vicini, no? Non dice quando hai la salute hai tutto. Non è un'espressione che però biblicamente è giustificabile. Giobbe ha perso la salute e aveva comunque tutto perché è rimasto aggrappato a Dio. Però chi di noi non è sensibile alla salute? Non è un bene che vogliamo coltivare gelosamente? Il tempo, il nostro tempo, come uso il mio tempo, è una risorsa importantissima. Qualche anno fa ho avuto per alcuni versi il privilegio di lavorare con l'ex amministratore delegato di Volkswagen Italia, tedesco di origine, avanti negli anni, 73 anni, e mi diceva: Luigi, io ho fatto una grande carriera nella mia vita, avevo anche l'aereo privato che mi portava da Verona in Germania ogni volta che avevo bisogno di andare, e però ti dico, oggi ho capito veramente che la cosa più preziosa è il tempo. Quando è passato, nessuna cifra può riportarlo indietro. È passato. Come investiamo il nostro tempo, questo bene così prezioso? È un bene molto importante. Giusto per dire che qui l'invito è, più che pensare fatevi degli amici, riconoscete la grazia che Dio ha sparso nella vostra vita, utilizzando i beni che il Signore vi ha dato in un modo adeguato. Agisci con generosità. Non si tratta di essere generoso una tantum, perché una volta magari hai dato un dono o hai fatto qualcosa di particolarmente, come dire, significativo. Si tratta di strutturare la tua vita in modo generoso. E che cosa vuol dire? Utilizzare tutti i beni che il Signore ti ha dato con generosità, avendo in vista che cosa? Il giorno del ritorno di Cristo. Perché in quel giorno tutti saremo licenziati da questa vita. Usando questo linguaggio, no? Qui il fattore scaltro è stato licenziato del suo mestiere. Ma questa parabola vuole parlare del mestiere della vita. E tutti un giorno saranno licenziati, tutti saremo licenziati. A tutti sarà chiesto di rendere conto del proprio operato, di come abbiamo utilizzato i beni che ci sono stati affidati. Ci verrà chiesto come hai amministrato i beni che ti ho dato, la salute, l'intelligenza, il tempo. Come? Dove hai investito? Sapendo, fratelli, che le cose in cui scegliamo di investire hanno una ricaduta sulla nostra persona. Noi diventiamo in parte anche quello in cui ciò investiamo. Mia moglie mi ha fatto fare un esercizio interessante in questi giorni. Io sono un cavernicolo da un punto di vista tecnologico, utilizzo i sistemi informatici per cui sono obbligato da un punto di vista professionale, ma non ho una grande passione per tutto il resto. E quindi non ho Facebook, qualcuno mi ha iscritto a LinkedIn, ma non lo apro neanche mai. E così mi ha fatto vedere tutta una serie di comunicazioni che viaggiano su Facebook. I profili, come sono strutturati, le notizie che vengono postate, le cose che vengono condivise, dove uno mette il mi piace. E questo, anche se il profilo Facebook non descrive tutta la persona, descrive però qualcosa di quella persona. Descrive anche in parte dove uno sta investendo la sua vita. Ed era curioso per me vedere questo. Molto curioso vedere per dei figli di Dio, ad esempio, quanto poco c'è di veramente riformato nell'uso, ad esempio, dei social. Sarebbe necessario che qualcuno li studiasse da un punto di vista cristiano, perché è un utilizzo come tutti. È un particolare che mi ha colpito molto. Probabilmente il Signore Gesù qui stava parlando a delle persone che dicevano di essere veramente credenti, innamorati della parola di Dio, eredi di Dio, portatori di un'eredità, convinti, pronti a tutto, ma nell'uso dei loro beni, probabilmente materiali in questo caso, c'era qualcosa che non coincideva, c'era qualcosa che non tornava. Perciò Gesù dice queste due cose che vogliono fermare qualunque ascolti questa parabola. Il primo, e io lo prendo un po' come un rimprovero, i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro generazione, sono più avvedute di figli della luce. È un rimprovero, fratelli. Non dovremmo essere contenti di queste parole. E la seconda è questa esortazione. Fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. E c'è questo riferimento al ritorno del Signore Gesù. Al giudizio, a quando il Signore chiederà a ciascuno di noi di rendere conto di come abbiamo vissuto, di dove abbiamo investito il nostro denaro, il nostro tempo, le nostre competenze. Allora a me piacerebbe insieme ringraziare il Signore, perché se non ci fosse stata la sua azione di grazia, noi non potremmo mai essere diventati suoi figli. Quindi grazie a Dio per la sua misericordia, ma anche Signore, aiutami a vedere oggi la cosa che posso cambiare da adesso, in modo immediato. C'è sicuramente un'area su cui tu, Signore, mi stai parlando. Ciascuno di noi qua, se veramente ascolta la parola di Dio, viene toccato in qualcosa. C'è qualcosa a cui mettere mano. C'è qualcosa da cambiare. Da soli non ce la facciamo. Ma con l'aiuto di Dio e il supporto dello Spirito Santo è possibile. Preghiamo insieme. Signore Padre Santo, ti vogliamo insieme innanzitutto lodare per la tua grazia che hai sparso su di noi, Signore, per questa scelta che hai fatto di raggiungerci dove eravamo, di ritrovarci, Signore, di riportarci a te. Lode a te, Signore, per quello che hai fatto. Grazie perché hai scelto di morire sulla croce Grazie perché sei risorto, perché sei sceso al cielo, perché hai mandato il tuo Spirito Santo che ci accompagna, Signore. Parla ai nostri cuori. Anche adesso, mostraci, Signore, donaci il discernimento per capire dove dobbiamo risponderti adesso, Signore. Qual è la cosa in cui intervenire, la cosa da cambiare. Mostraci, Signore, dove dobbiamo ristrutturare la nostra vita per viversi con questo anelito alla generosità, così come ce l'hai proposta in questo testo. Ti chiediamo di favorirci, di accompagnarci, di benedire la tua Chiesa, Signore, insieme, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vogliamo ringraziare Dio per questa parola che abbiamo